Grazie Eccellenza, è un piacere per me stare qui con voi, con queste persone più vicine al suo magistero episcopale e che sono impegnati nella pastorale, la pastorale sociale, che come dirò nel corso dell'intervento, ogni pastorale sociale è pura evangelizzazione, fa parte del ministero della Chiesa. Il 25 ottobre scorso è stato presentato alla stampa il compendio della dottrina sociale della Chiesa, redatto dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace per volontà del Santo Padre. Il documento, lungamente atteso, ci sono voluti ben 6 anni di preparazione, originariamente se n'era prevista la pubblicazione poco dopo l'anno giubilare. È stato lungamente elaborato, come ho detto, 6 anni, stanti i complessi problemi che la sua stessa precisazione concettuale e stesura materiale comportavano. È stato accolto, compendio, con grande interesse, a giudicare dalla notevole quantità di copie diffuse a solo qualche settimana dalla sua uscita. Fino adesso penso che stiamo a quasi 100.000 copie nella sola lingua italiana. Si tratta però di un documento destinato, in base allo stesso progetto che l'ha generato, a seminare in modo prolungato, a fertilizzare il terreno della costruzione della società nei tempi lunghi, a motivare ed orientare la presenza dei cattolici nella storia, non in modo estemporaneo. Il destino del compendio non si esaurirà nel numero di copie vendute, che pure è dato significativo di un impatto positivo con l'oggi, né nelle sole conferenze di presentazione, che pure sono utili e perfino indispensabili, ma si misurerà dalla convinzione con cui è accolto e dall'uso che se ne farà per un rilancio della pastorale sociale in generale e soprattutto per una presenza riflessa, consapevole, coerente, comunitaria dei laici cattolici impegnati nella società e nella politica. Se oggi attesta una significativa accoglienza, sarà il domani a decretare se lo spirito e la finalità che hanno retto la realizzazione del compendio saranno state onorate. Struttura e finalità del compendio. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa offre un quadro complessivo delle linee fondamentali del corpus dottrinale dell'insegnamento sociale cattolico, in fedeltà alle autorevoli indicazioni che il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva offerto nel numero 54 dell'esortazione apostolica Ecclesia in America. Il documento presenta in maniera complessiva e sistematica, anche se in forma sintetica, l'insegnamento sociale che è frutto della sapiente riflessione magisteriale ed espressione del costante impegno della Chiesa nella fedeltà alla grazia della salvezza di Cristo e nell'amorevole sollecitudine per le sorti dell'umanità. Il compendio ha una struttura semplice e lineare, dopo un'introduzione, seguono tre parti. La prima, composta di quattro capitoli, tratta dei presupposti fondamentali della dottrina sociale, il disegno di amore di Dio per l'uomo e la società, la missione della Chiesa e la natura della dottrina sociale, la persona umana e i suoi diritti, i principi e i valori della dottrina sociale. La seconda parte, composta di sette capitoli, tratta i contenuti e i temi classici della dottrina sociale, la famiglia, il lavoro umano, la vita economica, la comunità politica, la comunità internazionale, l'ambiente e la pace. La terza parte, assai breve perché composta di un solo capitolo, contiene una serie di indicazioni per l'utilizzo della dottrina sociale nella prassi pastorale della Chiesa e nella vita dei cristiani, soprattutto dei fedeli laici. La conclusione, intitolata Per una civiltà dell'amore, esprime l'intendimento di fondo di tutto il documento. Il documento, il compendio, ha una precisa finalità e si caratterizza per alcuni obiettivi ben chiariti nell'introduzione al numero 10. Esso infatti si propone come uno strumento per il discernimento morale e pastorale dei complessi eventi che caratterizzano i nostri tempi, come una guida per ispirare a livello individuale e collettivo comportamenti e scelte tali da permettere di guardare al futuro con fiducia e speranza. Come un sussidio, se mi date un po' d'acqua. Come un sussidio per i fedeli sull'insegnamento della morale sociale. Uno strumento elaborato inoltre con il preciso obiettivo di promuovere un nuovo impegno capace di rispondere alle esigenze del nostro tempo e misurato sui bisogni e sulle risorse dell'uomo, ma soprattutto l'anelito a valorizzare in forme nuove la vocazione propria dei vari carismi ecclesiali in ordine all'evangelizzazione del sociale, perché tutti i membri della Chiesa sono partecipi della sua dimensione secolare. Un dato che è opportuno sottolineare, perché presente in varie parti del documento, è il seguente. Il testo viene proposto come uno strumento per alimentare il dialogo ecumenico ed interreligioso dei cattolici con tutti coloro che desiderano sinceramente il bene dell'uomo. Si afferma infatti al numero 12 che questo documento è proposto anche ai fratelli delle altre chiese e comunità ecclesiali, ai seguaci delle altre religioni, nonché a quanti uomini e donne di buona volontà si impegnano a servire il bene comune. Oltre la destinazione primaria e specifica ai figli della Chiesa, la dottrina sociale ha infatti una destinazione universale. La luce del Vangelo che la dottrina sociale riverbera sulla società illumina tutti gli uomini ed ogni coscienza e intelligenza sono in grado di cogliere la profondità umana dei significati e dei valori da essa espressi e la carica di umanità e di umanizzazione delle sue norme d'azione. Evidentemente il compendio della dottrina sociale della Chiesa riguarda prima di tutto i cattolici, perché prima destinataria della dottrina sociale è la comunità ecclesiale in tutti i suoi membri, perché tutti hanno responsabilità sociali da assumere nei compiti di evangelizzazione vale a dire di insegnamento, di catechesi e di formazione che la dottrina sociale della Chiesa suscita. Essa è destinata ad ogni cristiano, secondo le competenze, i carismi, gli uffici e la missione di annuncio propri di ciascuno. La dottrina sociale implica altresì responsabilità relative alla costruzione, all'organizzazione e al funzionamento della società, obblighi politici, economici, amministrativi, vale a dire di natura secolare, che appartengono ai fedeli laici in modo peculiare, in ragione della condizione secolare del loro stato di vita e dell'indole secolare della loro vocazione. Mediante tali responsabilità, i laici mettono in opera l'insegnamento sociale e adempiono la missione secolare della Chiesa. Compendio e missione della Chiesa. Il compendio pone la dottrina sociale al cuore della missione della Chiesa. Esso illustra soprattutto, nel capitolo secondo, il carattere ecclesiologico della dottrina sociale, ossia l'intima relazione di questa dottrina con la missione della Chiesa, con l'evangelizzazione e l'annuncio della salvezza cristiana nelle realtà temporali. La missione di servizio al mondo proprio della Chiesa, che consiste nell'essere segno di unità di tutto il genere umano e sacramento di salvezza, annovera infatti tra i suoi strumenti anche la dottrina sociale. I misteri cristiani della risurrezione e dell'incarnazione del Verbo attestano che il messaggio di salvezza culminato nella Pasqua riguarda tutti gli uomini e tutte le dimensioni dell'umano, perché l'opera redentrice di Cristo, se di per sé riguarda gli uomini da salvare, include anche il rinnovamento di tutto l'ordine temporale. La Chiesa, vivendo nel mondo e per il mondo, pur non essendo nel mondo, non può tralasciare la propria missione di animarlo cristianamente. La Chiesa ha un'autentica dimensione secolare inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice affonda nel mistero del Verbo incarnato. Quando la Chiesa si interessa della promozione umana, quando annuncia le regole di una nuova convivenza nella pace e nella giustizia, quando lavora assieme a tutti gli uomini di buona volontà per l'instaurazione di rapporti e di istituzioni più umane, essa insegna la via che l'uomo deve percorrere in questo mondo per entrare nel regno di Dio. Perciò la sua dottrina si estende a tutto l'ordine morale e segnatamente alla giustizia che deve regolare le relazioni umane. Ciò fa parte della predicazione del Vangelo. È pura evangelizzazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che quando la Chiesa compie la sua missione di annunziare il Vangelo, attesta all'uomo in nome di Cristo la sua dignità e la sua vocazione alla comunione delle persone, gli insegna le esigenze della giustizia e della pace conformi alla sapienza divina. È bene sottolineare in questo passo le parole evangelizzazione e missione. Esse indicano la vita e l'azione della Chiesa, il suo stesso scopo secondo la volontà del suo fondatore. Ciò significa che proponendo la sua dottrina sociale la Chiesa non fa qualcosa di diverso dal compiere la sua più intima missione. Per la Chiesa insegnare e diffondere la dottrina sociale appartiene alla sua missione evangelizzatrice e fa parte essenziale del messaggio cristiano. È così che si esprime Giovanni Paolo II nel centesimo Salmos. È stato così possibile concepire la dottrina sociale nel contesto del mistero della creazione, della redenzione di Cristo e della salvezza da Lui portata, che è di carattere integrale. Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe tutto l'uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina. È stato possibile collocarla meglio all'interno della relazione esistente tra evangelizzazione e promozione umana, che sono intimamente connesse, anche se non vanno confuse. Tra evangelizzazione e promozione umana, sviluppo, liberazione, ci sono dei legami profondi. È stato possibile considerarla come strettamente connessa con l'intera vita cristiana, in quanto essa stessa è parte integrante della concezione cristiana della vita, secondo la nota espressione della Mater et Magister. Il fatto che il compendio collochi la dottrina sociale dentro la missione propria della Chiesa, da un lato induce a non considerarla come qualcosa di aggiunto, di collaterale alla vita cristiana, dall'altro aiuta a comprendere come essa appartenga ad un soggetto comunitario. Il soggetto adeguato alla natura della dottrina sociale altro non è, infatti, che l'intera comunità ecclesiale. Afferma il compendio al numero 79, la dottrina sociale è della Chiesa, perché la Chiesa è il soggetto che la elabora, la diffonde e la insegna. Essa non è prerogativa di una componente del corpo ecclesiale, ma della comunità intera. È espressione del modo in cui la Chiesa comprende la società e si pone nei confronti delle sue strutture e dei suoi mutamenti. Tutta la comunità ecclesiale, sacerdoti, religiosi e laici, concorre a costituire la dottrina sociale, secondo la diversità di corpi, carismi e ministeri al suo interno. La Chiesa è un unico corpo che ha molte membra, le quali, pur essendo molte, sono un corpo solo. L'azione della Chiesa è una sola, è l'azione di un unico soggetto, ma si attua secondo una diversità di doni attraverso i quali passa la ricchezza organica dell'intero corpo. Tutta la comunità cristiana è chiamata, con un adeguato discernimento, a scrutare i segni dei tempi e a interpretare la realtà alla luce del messaggio evangelico. Ma anche ciascuno in particolare, ciascuno per la sua parte e ciascuno in particolare il servizio al mondo affinché questo conosca le strade del suo Signore si realizza attraverso l'impegno specifico e organico nello stesso tempo di tutte le componenti ecclesiali. In questa prospettiva desidero proporre una qualche riflessione che riguarda il contributo di queste diverse componenti ecclesiali. Cominciamo con i presbiteri e dottrina sociale. Il compendio è messo nelle mani dei presbiteri. Presbitero, in forza della consacrazione che riceve con il sacramento dell'ordine, è mandato dal Padre per mezzo di Gesù Cristo, al quale come capo e pastore del suo popolo è configurato in modo speciale per vivere e operare nella forza dello Spirito Santo a servizio della Chiesa e per la salvezza del mondo. Il servizio presbiterale al mondo avviene secondo la specificità propria del presbitero. Egli è missionario non indipendentemente dal suo servizio liturgico, dal suo proporre Cristo mediante la predicazione e la sua stessa vita, dal suo essere pastore del proprio regge, dal suo valere quale strumento di comunione e di dialogo tra i cristiani e tra costoro e tutti gli uomini. Il presbitero serve la dottrina sociale della Chiesa non quando si disperde in dirette attività sociali ed economiche. Egli la serve predicando il Vangelo sociale dall'altare, annunciando nella predicazione la liberazione di Cristo e denunciando le negazioni dei diritti umani e lo spregio della dignità della persona, mostrando la dirompente forza d'amore e di giustizia che promana dalla parola, educando alla valenza sociale della fede cristiana, stimolando una catechesi, specialmente dei giovani e degli adulti, ispirata anche alla dottrina sociale, provocando la comunità cristiana e i laici, singoli e sociali, ad aprire la mente e il cuore ai bisogni umani del territorio e a quelli della più vasta comunità mondiale. Il presbitero ha inoltre l'autentica missione di promuovere i diversi ruoli, carismi e ministeri all'interno della comunità ecclesiale, anche in relazione all'assimilazione e all'annuncio della dottrina sociale della Chiesa. Egli ha la prima responsabilità nella propria comunità di suscitare e consolidare la consapevolezza che ogni soggetto della comunità deve avere circa il proprio ruolo di evangelizzare il sociale, i genitori, le famiglie, i laici, il mondo della scuola e dell'educazione, le associazioni, i movimenti e così via. Vita consacrata e dottrina sociale. Non vedo religiosi, ma vale la pena di sapere cosa spetta ai religiosi. Il compendio è messo nelle mani anche dei religiosi e delle religiose. Ecco, allora, il compendio è messo nelle mani anche dei religiosi e delle religiose, per chi, coloro che hanno risposto alla chiamata di Cristo verso una forma di vita che già in questo mondo possa prefigurare la perfezione del Regno di Dio. Essi occupano un posto particolare nella comunità cristiana e in virtù del loro carisma hanno un compito unico nell'evangelizzazione del sociale. Il loro non è un distacco dal mondo, è un modo diverso di essere dentro le cose del mondo. È un modo particolarmente profondo e non evasivo, in quanto le persone di vita consacrata vedono i rapporti sociali e le questioni economiche non solo come sono, ma anche e soprattutto come saranno e quindi come dovrebbero essere. Le religiose e i religiosi abbandonano tutto per aprire il cuore ad una maggiore pienezza e per vivere meglio un amore indiviso per il Signore, e così mostrare profeticamente agli uomini nuove forme di rapporti con le cose del creato e con i fratelli, rapporti orientati alla condivisione, retti dalla libertà propria dei figli di Dio, accoglienti anziché possessivi, di promozione umana anziché oppressivi. La vita consacrata allo sguardo concentrato profeticamente sulla risurrezione, quando gli uomini saranno come gli angeli nel cielo, ed è già nel tempo che abbiamo da vivere qui e ora, un'anticipazione di quel misterioso stato di perfezione che i meriti di Cristo rendono possibile. Tutti noi, già ora, infatti, siamo uno in Cristo Gesù. I consacrati animano la radicalità evangelica, i rapporti sociali, politici ed economici, attraverso la testimonianza nella loro vita personale e comunitaria delle beatitudini evangeliche e della disponibilità totale, con i voti di obbedienza, povertà e castità, a vivere con il Signore per la salvezza del mondo. La vita consacrata offre un modello evangelico di convivenza fondato sul dono e tiene viva la capacità dell'intera comunità cristiana e di tutti gli uomini di discernere nel già il non ancora, di cercare la comunione e la carità per dare anima alle relazioni umane anche nella società di oggi. Ed eccoci venuti ai laici e dottrina sociale. Il compendio è messo soprattutto nelle mani dei laici. Il laico, in virtù del battesimo, è collocato dentro il mistero di amore di Dio per il mondo che Cristo ha rivelato e che la Chiesa ricorda e continua nella storia. Il laico partecipa quindi del mistero, della comunione e della missione che connotano la Chiesa, ma lo fa secondo un'indole particolare, quella secolare. Il laico vive direttamente laddove si organizza secolarmente il vivere sociale, negli ambiti dell'economia, della politica, del lavoro, della comunicazione sociale, della legge, dell'organizzazione delle istituzioni, nelle quali le decisioni e le scelte diventano strutture sociali che condizionano il vivere civile. Il laico non è maggiormente dentro il mondo rispetto agli altri soggetti ecclesiali, lo è in modo diverso. Egli tratta direttamente le cose profane, costruisce l'architettura dei rapporti tra i membri di comunità sociali e politiche, imprime con il suo operato un corso agli eventi del mondo, determinandone gli aspetti organizzativi e strutturali. I laici cristiani, con la loro competenza professionale e con la loro esperienza di vita, servono l'evangelizzazione del sociale, seguendo la loro vocazione di cercare il regno di Dio, trattando e ordinando secondo Dio le cose temporali. Questa è la Lumen Gentium. Essi portano dentro la comunità cristiana la passione per i bisogni umani e la disponibilità a imparare da tutti, poiché Dio è all'opera anche al di fuori dei confini anagrafici della Chiesa. Essi portano nel mondo la sapienza cristiana, che ordina le cose secondo il disegno di Dio, e l'ansia di servizio della comunità ecclesiale che tramite le loro mani e le loro opere arriva nelle pieghe della società dove concretamente vivono le persone. I laici cristiani, con la loro competenza e professionalità e con la loro assunzione di responsabilità ad operare in un contesto particolare, in qualche modo completano la dottrina sociale della Chiesa nel fronte pratico e ne mediano il necessario impatto con il reale. Evangelizzazione è annuncio di una vita nuova. L'evangelizzazione del sociale non è un'astratta proposta ideologica, ma l'incarnazione nell'operato di uomini e donne di nuovi criteri di comportamento. Così la dottrina sociale non è un puro sapere teorico, ma essa è per l'azione, è orientata alla vita, va applicata con creatività e incarnata. I laici hanno in ciò un ruolo particolarissimo, anche se non esclusivo, poiché la dottrina sociale è l'incontro tra la verità del Vangelo e i problemi degli uomini. I laici devono spingere le direttive di azione della dottrina sociale verso esiti operativi concreti ed efficaci, anche se parziali. Sono gli uomini del rischio e perfino della sperimentazione. I laici elaborano soluzioni storico-concrete ai problemi dell'umanità. Non si pongono, per così dire, in appendice alla dottrina sociale della Chiesa, ma nel suo stesso cuore, poiché essa ha un intimo carattere sperimentale. Ancora la centesimo santo. I laici non vanno abbandonati in questo loro lavoro di apertura di nuove frontiere e di elaborazione di nuove risposte. La comunità cristiana intera li sosterrà e li animerà in modo che essi sappiano che, se da un lato le loro scelte non possono che essere attribuiti a loro stessi senza coinvolgere l'intera comunità, dall'altro i loro sforzi sono sentiti dalla comunità come propri, le loro fatiche e attese sono apprezzate e valutate. Nella comunità cristiana si asterrà da un impegno collettivo nelle realtà temporali per non compromettersi o non subire lacerazioni interne. Non può essere data ai laici come singoli la sola responsabilità dell'impegno di avanguardia e di sperimentazione. Se le ultime decisioni riguardanti il fronte economico e politico vanno prese dai laici nella loro autonoma responsabilità, le decisioni orientative fondamentali e perfino la creazione di luoghi di sperimentazione e dialogo devono essere un impegno della comunità intera. Il laico cristiano è l'uomo della mediazione tra i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di azione della dottrina sociale e le situazioni concrete e uniche in cui deve agire e scegliere. Ma la mediazione non significa assenza di coraggio, tendenza alla moderazione e al compromesso. Il laico cristiano, se vuole essere sale, luce, lievito, deve operare per far emergere sempre di più quanto è autenticamente umano nei rapporti sociali, senza paure e con disponibilità e speranza verso il futuro. In ciò egli sarà aiutato dalla vicinanza della comunità ecclesiale, dallo stimolo dei presbiteri e delle persone di vita consacrata, dalla partecipazione alla vita sacramentale e liturgica e dalle indicazioni che gli provengono dai luoghi di discernimento comunitario dei segni dei tempi. E mi avvio alla conclusione di queste riflessioni sul compendio della dottrina sociale della Chiesa. E vorrei sottolineare una duplice dimensione della presenza dei cristiani nella società, una duplice ispirazione che ci proviene dalla dottrina sociale stessa e che sempre più in futuro richiederà di essere vissuta in sintesi complementare. Mi riferisco all'esigenza della testimonianza personale da una parte e dall'altra all'esigenza di una nuova progettualità per un umanesimo integrale e solidale che coinvolga le strutture sociali. Le due dimensioni, quella personale e quella strutturale, non vanno mai disgiunte. Io spero fortemente che il compendio della dottrina sociale della Chiesa faccia maturare anche in questa quadruplice diocesi personalità credenti autentiche e le ispiri ad essere testimoni credibili, capaci di modificare i meccanismi della società attuale col pensiero e con l'azione. Ciò spiega la necessità dei testimoni, dei martiri e dei santi anche nel campo sociale. A queste persone che hanno vissuto la loro presenza nella società come testimonianza a Cristo Salvatore, hanno fatto ripetutamente riferimento i pontefici. Si tratta di tutti coloro che la Rerum Novarum considerava degnissimi d'encomio per essersi impegnati a migliorare la condizione degli operai. Coloro di cui la Centesimus Annus dice che hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità. Coloro che, stimolati dal Magistero sociale, si sono sforzati di ispirarsi ad esso in ordine al proprio impegno nel mondo, agendo individualmente o variamente coordinati in gruppi, associazioni ed organizzazioni, essi hanno costituito come un grande movimento per la difesa della persona umana e la tutela della sua dignità. Si tratta di tanti cristiani, molti dei quali laici, che si sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita. La testimonianza personale, frutto di una vita cristiana adulta, profonda e matura, non può non cimentarsi anche con la costruzione di una nuova civiltà, la civiltà dell'amore. Ed è questo il mio augurio che faccio alla comunità ecclesiale della diocesi di Fano, Fossombrone, Calvi e Pergola. Ecco, sono pronto a rispondere ad eventuali domande.
Ma parto io dicendo intanto che per molti di noi che sono impegnati appunto nel campo, qui a vari livelli, sul campo politico, sociale o associativo, mi sembra di grande conforto alcune affermazioni che ha fatto, in particolare che la dottrina sociale della Chiesa, quindi l'impegno nel sociale di ogni cristiano, è pura evangelizzazione, quindi che non è più quell'appendice spesso magari relegata ad un ambito etico e basta, ma è davvero l'annunciare il Vangelo nella vita di tutti i giorni. Questo ci è di grande conforto, perché spesso appunto il nostro impegno, la nostra attività, non dico vista con sospetto, ma sembra quasi che non abbia a che fare col nostro impegno ecclesiale, ecco, invece è al cuore dell'impegno ecclesiale. Non nascondendoci le difficoltà, perché certamente nell'affrontare i temi sociali poi può essere facile dividersi. Ecco, però mi sembrerebbe importante fare una distinzione fra una possibile divisione sui mezzi per attuare quegli obiettivi, che penso sia nelle cose, può essere accettabile. Ben diversa sarebbe una divisione, ecco, su accogliere o non accogliere il povero, accogliere o non accogliere il profugo, impegnarsi o no sui diritti umani. Ecco, su questo credo dovremmo dare un grande invece segno di compattezza. L'altra cosa che volevo osservare è questa: proprio ieri sera a Radio Vaticano ho sentito una sua intervista che mi è sembrata molto interessante. Voglio subito chiarire, non voglio strumentalizzarla su un piano politico, perché è chiaro che il livello a cui lei parlava non era quello strettamente politico, sta poi a noi laici portarla su quel piano. Ma mi toccava molto il fatto che di fronte ad esempio a tutti i mezzi di informazione, ma anche a tutti i partiti, ai sindacati, che tutti che hanno una visione del mondo in cui si dice bisogna consumare di più, bisogna riprendere lo sviluppo, eccetera, lei invitava in una direzione diametralmente opposta, che per chi poi deve impegnarsi in politica non può non far riflettere, cioè diceva occorre andare verso forme di sobrietà, verso la condivisione dei beni della terra, perché altrimenti da questa non condivisione nasceranno guerre, dissidi, eccetera. Quindi mi sembrava di cogliere anche preziose indicazioni su un piano più politico, che poi, ripeto, spetta a noi tradurle e concretizzarle. La citazione che ha fatto del commercio equo e solidale, tanti di noi sono impegnati da tanti anni su questo, mi è sembrato davvero indicazioni preziose. Ecco, quindi più che una domanda volevo così ringraziarla, perché le cose che ci ha detto mi sembrano siano di grande conforto per chi cerca poi queste cose di portarle nel quotidiano, insomma, nell'impegno a vari livelli in cui ciascuno di noi ha.
Grazie, e questo mi dà, ieri proprio all'Università Lateranense abbiamo presentato il direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'ambasciatore Quanto Mavia, e io al Laterano abbiamo presentato un rapporto fatto da una commissione ad hoc dell'ONU sulla globalizzazione, sulla una globalizzazione umana. E appunto a un certo momento io dicevo, siamo arrivati al punto della che invece dell'usa e getta, se siamo arrivati al punto del getta e compra, quindi proprio questo consumismo sfrenato che ci crea delle esigenze che realmente non abbiamo, e proprio per aumentare la ricchezza, per aumentare la produzione, e questo, come diceva, ci spinge a riflettere su uno stile più sobrio, a una sobrietà di vita maggiore. E naturalmente l'impegno cristiano, come ho detto poco fa, ci deve anche spingere a sperimentare nuove vie, a sperimentare nuovi modi per estendere questa solidarietà. E il Papa, parlando della globalizzazione, insiste sempre sulla globalizzazione della solidarietà, che non sono vane parole, ma è proprio quell'impegno ad uscire, al di fuori di noi stessi per accorgerci, per aiutare l'altro. E questo altro sappiamo chi è. Può essere l'extracomunitario, può essere il bambino soldato in Uganda o in Colombia, o può essere i boat people che sbarcano sulle coste della Sicilia, o può essere il vicino di casa che ha bisogno, se non altro, di un sorriso per riempire la sua giornata. E quindi questo il Papa nel messaggio della pace dell'anno scorso, del 2004, parlava dei gesti di pace, e questi gesti di pace con cui noi possiamo cominciare a costruire un mondo nuovo. E sappiamo bene che tutti siamo capaci di gesti di pace, e che sono le premesse per veramente per attuare questa solidarietà costruttiva e globale.
Sul piano più specifico dei meccanismi economici, mi sembra, così anche da quello che diceva lei, ma complessivamente, di cogliere oggi, in questi anni, dei segni di speranza che non vedevo qualche anno fa, ancora 5 anni fa, non mi sembrava. Da che cosa colgo questi segni di speranza? Li colgo dal fatto che nella prassi economica alcuni principi che la dottrina sociale della Chiesa da decenni introduce, batte, insiste, in qualche modo sono stati fatti propri. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco soprattutto a diciamo, la prassi che sulle maggiori aziende, le più grandi aziende, sta evolvendo rispetto alla, come dire, all'impatto sociale dell'attività economica. Quindi si parla da qualche anno di finanza etica, si parla da qualche anno di economia etica, si parla di bilancio sociale, si parla di valutazione di impatto sociale, si parla di bilanci di sostenibilità, addirittura anche preventivi di sostenibilità, che dal mio punto di vista non fanno altro, certamente in maniera molto limitata, in maniera molto parziale e, se vogliamo, anche parzialmente strumentale, nel senso che c'è anche tutto un marketing sociale, cioè una valutazione di strumentalizzare alcuni temi che magari possono in qualche modo facilitare anche attività di marketing. Però mi pare che vengano colti degli elementi che da anni la dottrina sociale della Chiesa introduce, magari con termini diversi, però i concetti sono esattamente gli stessi. La dottrina sociale della Chiesa parla di preminenza del fattore lavoro sul fattore capitale, la dottrina sociale della Chiesa parla espressamente di preminenza della produzione sulla finanza, sulla speculazione pure semplice. Oggi magari si parla di valore contrapposto a profitto, quindi il fine ultimo dell'attività economica deve essere il valore e non il profitto. Si parla di stakeholders anziché di stockholders, quindi si parla di portatori di interessi piuttosto che di portatori di azioni, piuttosto che di portatori di azioni. Mi sembra che in qualche modo questi elementi siano stati colti, anche perché poi io ho sempre avuto una lettura che non so fino a che punto è corretta rispetto a queste cose qua, su cui volevo anche un conforto da parte sua. Mi pare in fondo che la dottrina sociale della Chiesa non si ponga in radicale contestazione rispetto a quella che è l'economia di mercato, si pone in termini di correzione di alcuni elementi, diciamo, che sono particolarmente, come dire, diciamo poco evangelici o comunque particolarmente come dire, devianti rispetto a quella che è un'economia. Allora, questa scelta, questa linea della dottrina sociale della Chiesa di non mettere in radicale discussione dell'economia di mercato, ma di andare a correggere dei meccanismi distorsivi, mi pare che sia completamente ripresa in questi elementi. Su questa cosa qua io credo noi possiamo fare tanto, sia come si diceva laici da un punto di vista professionale, che laici da un punto di vista di consumatori, perché evidentemente l'economia di mercato ha un Dio che è la domanda, che è il mercato, che è il consumo, e il consumatore può fare tante cose. Io credo che questa evoluzione anche dell'economia in termini, diciamo, di maggiore attenzione al sociale e all'etico derivi poi da una maggiore maturità dei consumatori su questi temi, che ha in qualche modo anche costretto chi poi era a capo di questi meccanismi economici, meccanismi di produzione, di essere più attento a determinate cose. Così come chi ha delle responsabilità da un punto di vista, come dire, di gestione economica, cercare sempre più di non far cadere questi germi, che ci sono, che sono anche importanti, su aziende anche importanti, su dimensioni anche importanti, e che davvero devono essere, come dire, sempre più diffusi e in qualche modo cogliere quell'invito della dottrina sociale della Chiesa, anzi quell'imperativo, perché poi di evangelizzazione parliamo, della dottrina sociale della Chiesa, di cercare davvero di correggere questi meccanismi distorsivi. Se non è così, non so che cosa potrebbe essere, perché mettere, come dire, al di là di alcune considerazioni di fondo che potremmo fare, mettere in radicale discussione l'economia di mercato creerebbe, voglio dire, tanti problemi, a cominciare dagli estensori della dottrina sociale, insomma.
Grazie, questo è un bel corollario a quello che ho detto, quindi è veramente un completamento ed è esattamente questo che incoraggia tutti quelli che lavorano e incoraggia gli estensori del compendio a continuare ad insistere. Bisogna martellare e ripetere fino alla nausea, direi, perché poco a poco le idee penetrano e si sviluppano e si incarnano nelle realtà del mondo. Questa necessità dell'etica, adesso tutte queste grandi compagnie nelle quali ci sono stati degli scandali, eccetera, si sono accorti che hanno bisogno di sentire, di vedere che cos'è l'etica, che cos'è. E appunto ho ricevuto non pochi inviti, purtroppo no, non posso soddisfarli tutti, ma anche da grandi compagnie ad andare a parlare ai managers riuniti di queste multinazionali, andare a parlare dei principi e dei valori etici. E ultimamente sono stato a una e poi mi hanno fatto sapere che la riunione con me è stata la parte più interessante del loro incontro. Perché ho visto che erano attenti, erano interessati, hanno partecipato alla discussione, per dire che poco a poco queste cose entrano nella mente e questo è una cosa. Quello che lei ha detto è ben detto ampiamente nel compendio, e poi c'è questo incoraggiamento a, tra lavoro e capitale ci deve essere complementarità, e quindi non vedere gli uni opposti agli altri, ma gli uni in collaborazione con gli altri. E naturalmente è ben detto chiaramente che anche il profitto è una cosa buona, a condizione che non sia il profitto l'unico scopo di un'impresa, di un'industria. E questo è importante. E poi devo dire un'altra cosa, ma comunque è importante che la dottrina sociale, adesso specialmente che c'è questo strumento in mano a noi, e che ci può aiutare. Quando l'abbiamo presentato il 25 ottobre scorso, i giornalisti mi domandarono che cosa c'è di nuovo in questo libro, e io dissi niente. La cosa nuova è questo libro, perché non esisteva uno strumento, una guida che ci potesse esporre in modo organico, in modo semplice, che ci potesse esporre tutto quello nella congerie di documenti della dottrina sociale che si sono prodotti dalla Rerum Novarum ad oggi. E qui non c'è niente che i papi non abbiano detto, ma solamente è esposto in maniera organica e unitaria.
Sì, lei sta in una bella cornice, no? Adesso si tratta di vedere il quadro. E mi permetto così di, anche perché così i fratelli se non ce l'hanno, c'è delle copie fuori, come responsabile pastorale sociale, di cominciare a leggerlo e di meditarlo, visto che ci sono delle copie. Per esempio sul tema della pace, che introduce poi anche questa sera l'incontro, no? Mi permetto così di leggere il numero 497 per dire come è preciso in questo senso il, sì, certo riassume anche i documenti precedenti, però è un vivaio, è una fonte genuina. Intanto il titolo dice: la guerra, fallimento della pace, no? Il magistero condanna l'enormità della guerra e chiede che sia considerata con un approccio completamente nuovo. Infatti riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. La guerra è un flagello e non rappresenta mai un mezzo idoneo per risolvere i problemi che sorgono tra le nazioni. Non è mai stato e mai lo sarà, perché guerra, conflitti, genera conflitti nuovi e più complessi. Quando scoppia la guerra diventa un'inutile strage, un'avventura senza ritorno che compromette il presente e mette a rischio il futuro dell'umanità. Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra. I danni causati da un conflitto armato non sono solamente materiali ma anche morali. La guerra è in definitiva il fallimento di ogni autentico umanismo, eccetera. Ecco, su questo mi entra, io penso che c'è qui un'ortodossia, nel senso, però c'è anche un'ortoprassi, mi spiego, cioè nel senso che c'è una valutazione una sofferenza, direi. Io sono d'accordo anche con il nostro amico qua Giorgio, che diceva che ci sono segni di speranza, no? nella Chiesa, anche nell'umanità, su certi problemi. Io vedrei che qui manca un po' di profetismo all'interno della Chiesa e dell'umanità. Il profetismo che viene denunciato, ad esempio, anche da autorevoli persone come il Vescovo di Caserta, ad esempio, no? Che scrive, insomma, conosce anche lei, delle cose davvero molto, molto forti, molto belle. E, ultimamente anche il padre Sorge, da aggiornamenti sociali, su problemi un pochino più generali, che parlava della situazione italiana. E allora mi chiedo che cosa possiamo fare per aiutare anche questi, tra virgolette, laici, profeti, direi di tempi moderni, che cercano con sofferenza, con a volte anche incomprensione, con derisione, perché non è facile anche oggi, no? Guardiamo i giornali anche italiani, non sono su questa linea della dottrina sociale della Chiesa, assolutamente, no, assolutamente, anzi c'è una derisione su queste cose qui, non solo quei simbolismi di una bandiera, di chiamarli, no? Siamo qualche autorevole parlamentare, il quale Schisi ha detto che San Francesco, tutto sommato, non era un pacifista, non era un uomo di pace. Bisogna stare attenti. Cioè, io credo che c'è una presa di coscienza, di distanza, da questa gente qui, e l'incoraggiamento, secondo me, da parte anche del documento c'è, ma anche proprio nella ortoprassi, per problematiche che non sono state affrontate, secondo me, in spirito evangelico. Non so se concordo con questa mia visione, non pessimistica. Direi che c'è tanto nelle comunità di base, in alcuni pastori, però per paura, non so, per così tutto sommato, per non contraddire il potere in sé, ecco, sì, c'è anche ancora molta connivenza con quelli che non sono, secondo me, prospettive evangeliche, ma anche soluzioni evangeliche dei più problemi mondiali, che sono tanti, siamo all'ONU, c'è tanto, l'ONU non dobbiamo avere il coraggio di dire non va bene così com'è, dobbiamo avere il coraggio di dirlo come cristiani, non so se è bisogno, per dire un esempio, ma sono tanti altri.
Sì, sì, il Papa si è pronunziato molte volte su... l'umile sottoscritto pure si è pronunziato molte volte sulla necessità di riforma dell'ONU. Evidente poi quando vengono da noi e ci domandano ma allora che cosa, come si deve riformare l'ONU, allora lì sia il Papa che noi diciamo è questo, lo devono decidere quelli che stanno all'ONU, è per questo. Noi sappiamo bene che Paolo VI disse che l'ONU nella sua visita il 4 ottobre del 1965 disse l'ONU è il cammino, il passaggio obbligato della civiltà moderna. E questo perché è appunto questo luogo di incontro, di dialogo della comunità internazionale è necessario, è indispensabile. È evidente che quante cose ci sono da fare per renderlo meglio rispondente alle esigenze del mondo oggi, e questo è chiaro, e speriamo che le proposte saranno accettabili, e saranno... perché il segretario generale ha incaricato una commissione di saggi di fare delle proposte, questi hanno presentato il proprio rapporto, le proprie conclusioni, e adesso bisogna discuterlo. Io ho dato un'occhiata a queste proposte, sono interessanti, bisogna vedere quali di questi suggerimenti saranno adottati. Ora quel paragrafo che lei ha letto ha visto che tutte quelle citazioni sono le citazioni dei papi sulla guerra e ce ne sono stati è piena di citazioni e quindi per dire che a cominciare dei papi e così un po' in tutto il corpo ecclesiale delle denunce ci sono state e ci sono. Ora che non siano sufficienti in certe circostanze, e questo lo possiamo ammettere che a volte noi ci aspetteremmo un intervento più deciso e più aperto. Proprio in questi giorni c'è il caso di in Argentina, per esempio, di un vescovo che in Argentina la Costituzione proibisce l'aborto. E recentemente c'è stato il ministro della Sanità che ha proposto di depenalizzare l'aborto e naturalmente questa proposta va contro la Costituzione. E allora c'è stato un vescovo che ha denunciato questo e mi dispiace dire che i suoi confratelli nell'Episcopato non l'hanno sostenuto. E io gli ho mandato una lettera di appoggio da qui, da Roma, e questo ha fatto un po' di chiasso, per dire che a volte ci incontriamo con la timidezza, la ritrosia, e invece a volte il Vangelo ci chiama ad essere più espliciti, ci chiama ad essere più sinceri con noi stessi e più aderenti al messaggio evangelico. E speriamo che questo libro possa servire a dare coraggio ai vescovi, ai preti, ai religiosi e ai laici. Grazie. Prego.
Cioè, io volevo così un po' di luce sulla realtà dello sviluppo a livello mondiale, no? Io così sentendo la gente che lavora, poi sentendo anche gli industriali quando vanno a benedire le fabbriche, c'è questa paura, no? Che l'Est e la Cina influisce sul togliere il lavoro a questi nostri amici qui. E quindi sai che la Cina sta camminando in un modo molto veloce. Questo sviluppo che c'è una realtà di povertà. Poi mi chiedo perché l'Africa è assente completamente da questa realtà di sviluppo, è proprio ignorata, è sempre lì, sepolte e bastonata. Come si prospetta questo futuro? Cioè, anche a questi amici che chiedono, che si lamentano, cosa dirgli? Certo, il profitto c'ha le sue leggi, ognuno fa i suoi affari, poi sapevo anche in Africa che industriali hanno paura di accedere, di piantarsi, perché c'è l'instabilità politica che il 448 viene un colpo di Stato e blocca tutto e questi industriali sono rimasti spiazzati. Così.
E qui ci bisognerebbe fare un'altra bella e lunga conferenza su questo. Allora, cominciamo col dire che 35 anni fa i paesi più ricchi si erano impegnati a dare lo 0,7% del prodotto interno lordo per assistenza allo sviluppo. Ora, di questi paesi solamente 4 hanno raggiunto questa cifra e sono la Norvegia, la Svezia, la Danimarca e il Lussemburgo, che hanno raggiunto questa cifra, anzi credo che la Norvegia l'abbia anche superata, è arrivata allo 0,8. L'Italia sta ultima in classifica, con lo 0,17%. Per non parlare degli Stati Uniti che stanno allo 0,01. Quindi con questo che con quello che danno così questi stati, questi paesi che avevano promesso, si raccolgono, vengono devoluti allo sviluppo 45 miliardi di dollari. Se tutti dessero quello 0,7, si avrebbero altri 100 miliardi di dollari in più per lo sviluppo. Ora, e questo non avviene. E mi ricordo che quando Tremonti voleva fare la manovra, e che poi dovette dimettersi, e la prima cosa che tagliò era proprio i fondi per la cooperazione allo sviluppo, c'è una sezione del Ministero degli Esteri che, e quindi questi dalla sera alla mattina si trovarono con quei dollari che ancora non avevano impiegati, furono tolti dai computer che poi li hanno che ancora non avevano speso, non erano le prossime, la previsione, erano dollari esistenti che dovevano essere sborsati, furono tolti tutti e poi sono stati reinseriti, per dire che cosa noi elettori facciamo perché l'Italia mantenga questi impegni e queste promesse. Lei ha parlato dell'Africa, ha ragione, ragionissimo, e allora noi al Consiglio abbiamo fatto nel maggio scorso una bellissima riunione proprio sullo sviluppo dell'Africa, e ecco questo ruolo del Consiglio della Giustizia e della Pace. Noi purtroppo non abbiamo nessun mezzo per dire tu fai questo, tu fai quest'altro, e solamente a livello di studio, di esortazione, di promozione di queste esigenze e naturalmente non ci siamo arresi con quella riunione, continueremo e stiamo studiando la maniera con cui poi nel mese di luglio facemo un'altra riunione con il cancelliere dello scacchiere Gordon Brown che è venuto da noi e ci ha illustrato un'altra possibilità di ottenere fondi per lo sviluppo dei paesi poveri al di fuori di quello 0,7% per avere più fondi. E quindi abbiamo fatto anche questa riunione e stiamo studiando adesso, approfittando che l'Inghilterra è presidente sia dell'Unione Europea per questo semestre sia del G8 e quindi speriamo di avere ancora un'altra riunione per spingere, perché sono veramente molto determinati proprio per lo sviluppo dell'Africa e quindi, ma la cosa principale è questo che deve cambiare nella mentalità dei paesi donatori, che non è più l'aiuto che si dà come un'elemosina, tieni e venditela tu e allora ti ho fatto l'elemosina e sto a posto con la coscienza. No, questo è una maniera sorpassata. Bisogna aiutarli a diventare protagonisti del proprio sviluppo. E questo si può ottenere naturalmente specialmente con la trasmissione della conoscenza, del know-how, cioè adesso in questa epoca tecnologica, se noi trasmettiamo queste conoscenze nel produrre ricchezza, nel produrre a questi popoli, a questi giovani, e sappiamo adesso che l'India sarà un'altra sorpresa, specialmente dal punto di vista tecnologico, perché gli indiani sembrano molto più portati nella mentalità tecnica, che diventano dei geni e specialmente in materia di computer, di questa nuova tecnologia. E quindi è noto che tanti scienziati o semplici tecnici indiani stanno invadendo il mondo perché sono richiesti. E quindi trasmettendo qui, naturalmente poi si viene subito col diritto d'autore, perché la proprietà intellettuale, quindi allora queste cose, naturalmente c'è la necessità di regolare queste cose, perché ma noi diciamo adesso che questa conoscenza, questo know-how è un bene, un nuovo bene, e che rientra in questo principio della destinazione universale dei beni della terra. E quindi anche questa proprietà intellettuale è un bene che non può rimanere la proprietà esclusiva di una persona o di un paese. Ora, un'altra cosa, c'è questa per esempio questa nuova iniziativa del NEPAD, adesso volevo accennare a questa, NEPAD è una iniziativa di sviluppo dei paesi dell'Africa subsahariana, e sono loro stessi, questi paesi, che si sono messi insieme e praticamente accorciano le maniche e dicono: che possiamo fare per svilupparci? E questo noi, per questo abbiamo dato grande incoraggiamento, perché i paesi aiutino questi paesi ad essere protagonisti del proprio sviluppo. Sono stato un po' lungo, ma questo è un altro corollario. Credo che possiamo chiudere questa bella riunione. Grazie.
Nel pomeriggio.